Quanto piace questa parola agli adulti? Può essere paragonata quasi al prezzemolo, al nero o alle piante grasse. Sta bene con tutto. Chi ha inventato la parola capriccio l'ha intesa come caporiccio, declinabile in due visioni. Il capo dell'adulto con i capelli arruffati dall'affanno, dalla fatica, dalla rabbia.
Sei proprio un disastro.
Beh, perché non mi vendi? Al posto mio ti compri un coniglio.
Sono certa che un coniglio sarebbe più educato di te.
E compralo, sarai più felice, perché un coniglio è anche più in gamba di me.
Parla di meno!
Andreste d'accordo, perché puzza come te.
Vai in camera tua!
Io ci sono già in camera mia!
Oppure il capello riccio come tratto di ribellione, tipico del bambino irriverente, birbante. Sta di fatto che il capriccio è proprio la parola genitoriale d'eccellenza. Perché? Facile! Perché ci solleva da ogni responsabilità. Benvenuto in Mondo Genitori, un podcast creato da quattro esperte che vogliono parlare a te, che sei alle prese con un bambino e vuoi conoscerlo meglio, sia questo un bambino fuori da te o il tuo bambino interiore. L'idea del capriccio esiste da subito. Lo fa il neonato con 2 giorni di vita, lo fa il bambino dell'asilo, della primaria, e perché no, buttiamoci dentro anche le medie, così, perché è quell'età ambigua che ancora fa comodo. Ma tra le grandi verità che non vogliamo ammettere a noi stessi, come per esempio che a una partita di 1 non possiamo rispondere con un +2 a un +2, oppure che la famosa filastrocca in realtà dice 3 civette sul comò che facevano terrore alla figlia del dottore. Beh, tra queste grandi verità c'è anche il fantasma del capriccio. Non esiste. È più probabile imbattersi nel mostro di Loch Ness mentre ci si fa un bagno in vasca, piuttosto che imbattersi in un capriccio. Poiché la bizza, il vizio, appunto il capriccio, altro non è che un'emozione esplosa, letteralmente, un'emozione talmente potente e sconosciuta da gettare il bambino in uno stadio di incapacità a calmarsi, chiedendo aiuto come istintivamente ha sempre fatto dalla nascita, piangendo, urlando, scalciando. Come ripetuto negli episodi precedenti, il bambino fino ai 7-8 anni non ha un cervello completamente formato. Ciò significa che più piccolo è e più non riesce a distinguere le varie emozioni che vive, non può verbalizzarle e di conseguenza gestirle. Inoltre, perché possa acquisire fino in fondo la conoscenza di una determinata cosa, e questo vale per qualunque cosa, più sono piccoli e più hanno bisogno di ripeterla. È solo attraverso molta esperienza che il bambino può costruire dentro di sé lo spazio necessario per custodire l'informazione, altrimenti verrà rimossa. Questo meccanismo è fondamentale da sapere per noi adulti. Ci svela perché i bambini hanno bisogno di chiederci costantemente le stesse cose tante volte. Come gestire quindi un bambino in preda a uno stato emotivo molto forte? Sicuramente è bene capire quale è stato il fattore scatenante la reazione esplosiva. Poi seguite questi semplici passi. Ci accucciamo alla loro altezza, tenendo un contatto con loro, mano nella mano, mano sulla spalla, mano sulla pancia, questa è la mia preferita. Abbassare la voce e ripetersi in mente: va tutto bene, ha bisogno solo di buttare fuori, si calmerà, io sono calmo, resto calmo. Aiutare il bambino a capire cos'è successo, tenendo la voce tenera e parlando piano. Verbalizzare ciò che sta sentendo e tranquillizzarlo. Non è una cosa brutta provare certe emozioni. Anche la rabbia e la tristezza sono nostri amici. Tra poco passeranno e torneremo sereni. Accogliere ogni sua emozione. Se ci urla in faccia, se ci spinge via, se vuole darci una botta, qualunque essa sia, il bambino ha il diritto di esprimersi come meglio ritiene in quella particolare situazione. Noi teniamo sempre presente che non ce l'ha con noi, non è rivolto davvero a noi quel gesto, è lo sfogo di un bambino in difficoltà. Ignoriamolo e ritorniamo come eravamo prima, accucciati, calmi e accoglienti. Quando il momento difficile passa, possiamo provare a ritornare nell'argomento e analizzarlo. Ma più piccoli sono e più questo sarà difficile, avendo loro capacità di ricordare ridotte rispetto a noi. E come nell'episodio 3, ve lo chiedo di nuovo. È facile fare tutto questo? Affatto. D'altronde, quante volte sono state accolte le nostre emozioni incondizionatamente? Quante volte abbiamo ricevuto comprensione, solidarietà, vicinanza, presenza in un momento in cui abbiamo osato farci sentire, far rispettare le nostre emozioni? Smettila, sono tutti capricci, fino in camera tua o le prendi. Oppure c'era direttamente la sberla o lo sculaccione. Hanno creato dentro di noi lo spazio necessario per accogliere la nostra emozione, riconoscerla, accettarla. Come possiamo essere capaci di accogliere quella dei nostri figli allora, se sono per noi motivo di enorme movimento emotivo? Solo rompendo il cerchio. Non siate le sberle che avete ricevuto, ma i baci che vi sono mancati. Siate la presenza imprescindibile, siate le braccia aperte di cui avevate bisogno. Giustificare un momento di difficoltà del bambino dicendo che sta facendo un capriccio significa scaricare la colpa di ogni disagio vostro e suo al bambino. La responsabilità genitoriale diventa casualmente una fantasia. Si impone al bambino di trovare da solo una soluzione, e in fretta anche, e pretendere che il disturbo non deve essere più arrecato. Questo, tutto questo, provoca un vuoto, un senso d'abbandono. So che lo stai sentendo. Respira e rompi il cerchio. Per qualunque domanda, esperienza o punto di vista che vuoi condividere, puoi scriverci nella nostra pagina Facebook o Instagram seguendo Mondo Genitori. Io sono Noemi, a collaborare con me ci sono Simona, Michela e Veronica. E insieme ti invitiamo ad ascoltare il prossimo episodio. E ricorda, non esistono genitori perfetti, ma esistono genitori felici.